quindicesima domenica del tempo ordinario 2020. Lettura del Vangelo, Don Andrea Simone. Omelia, Donaldo Mei.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì sulla barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? E gli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedano, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non ascoltate. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non ha frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
Predica la fatta Gesù nel Vangelo.
Gli storici riescono a definire anche l'anno approssimativo del discorso di Isaia che abbiamo sentito come prima lettura. Gli ebrei sono in esilio a Babilonia ormai da 40 anni circa e sono delusi, sono sfiduciati e dicono: il Signore ci ha abbandonato, il Signore ha dimenticato la sua promessa, la promessa fatta a Davide di dargli il trono per sempre. Davide è morto, ma anche i suoi successori, l'ultimo re di Israele è finito, morto in prigionia, il Tempio distrutto, Gerusalemme in rovina, un disastro, e noi siamo qui esuli. Allora il Signore si è scordato di noi, questa è una bestemmia che ritorna spessissimo anche sulla bocca di cristiani. Il Signore si è dimenticato. Isaia ha il coraggio di dire a queste persone, a questi suoi connazionali: vi sbagliate, perché il Signore dice: la mia parola è come la pioggia e come la neve, esce dalla mia bocca, c'ha i suoi percorsi, ma alla fine produce. State tranquilli che il Signore non si è dimenticato, che il Signore arriverà, vi porterà fuori da questa situazione di schiavitù, tornerete in patria, vi avrete le vostre case, vi farete il tempio, non la monarchia, ormai non ci sarà più. Ma perché il Signore è fedele alla sua parola, se ritarda però si ricorda. Allora coraggio, non siete così disperati, dice il profeta. E difatti qualche anno dopo saranno rimandati in libertà. Nel 438 Ciro darà la libertà agli ebrei di tornare in patria a ricostruire il Tempio. Una situazione analoga abbiamo al tempo di Gesù, e questa spiega l'origine della parabola che c'è stata proclamata e anche in parte spiegata. Gesù è in un momento delicato della sua missione. Nonostante tutto quello che ha detto e fatto, la risposta è piccola. Ci sono grossi contrasti con le autorità religiose, scribi, farisei, sadducei e capi del popolo, perché non accettano Gesù e il suo messaggio. E allora anche nel cuore degli apostoli può sorgere e sorge effettivamente il dubbio: ma non ci saremmo sbagliati? Abbiamo lasciato tutto per seguire questo maestro di cui siamo innamorati. Però sì, fa miracoli, parla in maniera incantevole, però il regno di Dio non lo vediamo noi. Essi sperano che il regno di Dio sia qualcosa di grandioso, con i fuochi d'artificio addirittura, che il Signore arrivi nella gloria. Non è il momento. Il regno di Dio è entrato nel mondo come un seme che non fa chiasso. Ecco, allora Gesù racconta questa parabola che abbiamo ascoltato, credo, con tanta attenzione, ricordando in particolare, intanto che Gesù si vede soffocato da tutta la gente, allora chiede la barca, sale sulla barca facilmente di Pietro, a pochi metri dalla riva, perché si trova davanti a un anfiteatro meraviglioso. La gente può star seduta, tranquilla sulla spiaggia, non ci sono rumori e fastidi, e Gesù dalla barca parla. E parla come sa fare lui. La seconda cosa da ricordare è che gli ebrei aravano dopo la semina. Questo spiega tanti particolari. Allora questo agricoltore esce e comincia a spargere la semente. E abbiamo sentito una parte sul viottolo, dove viene o calpestata o beccata, parte sul terreno pietroso che soffoca, la fa nascere ma poi muore subito, le spine, tanto che la gente a un certo punto si domanda: ma povero uomo, ma che fa questo? Spreca tempo, denaro, perché costa le scene, e fatica. Meglio se andava a fare una passeggiata, no? Perché subito dopo Gesù aggiunge: ma c'è anche il terreno buono. Ah, ecco la parabola. Dove il grano entra e dove produce frutto. Eccolo il regno di Dio. Come un chicco di grano che entra nel terreno, muore, ma porta vita, dai spighe, dal grano. Il regno di Dio è entrato in questo mondo con la persona di Gesù e semina continuamente. Gesù ha seminato la bontà, la misericordia, il perdono, la guarigione dell'anima e del corpo. Ricordate i miracoli che ha fatto Gesù. Sono il segno che il regno di Dio è entrato nel nostro mondo e nonostante tutto arriverà la mietitura, perché è di Dio, è Lui che ha fatto il grano così, che gli ha dato questa forza intrinseca di morire e risorgere per dare pane, per dare vita. Allora chiunque entra in questa dimensione di Gesù venuto per portare bontà, misericordia, pace e guarigione, entra nel regno di Dio. Ed ecco il seme buono che porta frutto, che non mette in manifesti se fa un'opera buona, la fa in silenzio, ma la fa, e il regno di Dio cresce. Perché chiunque opera il bene sta dalla parte del regno di Dio. Lo sappia o no, ci pensi o no, sta dalla parte del regno di Dio e collabora a questa crescita finché verrà Lui a concludere tutto. Lui, il Signore Gesù. Quando Matteo racconta la parabola alla sua comunità, già qualche cristiano si era un po' stancato, siamo a qualche decina ormai della vita storica di Gesù, e allora Matteo porta una seconda spiegazione della parabola, quella che abbiamo sentito, che viene da Gesù, sposta il discorso sui terreni, sul terreno che accoglie il grano, e dice: guardate che la parabola vi riguarda perché tutti noi siamo il terreno, sassi, spine, l'abbiamo sentito come chiaro, chi è divagato, chi è lo stradello che sente, non sente, chi non se ne cura, chi invece accoglie, però poi si stanca, poi torna alla vita di prima. Chi accoglie con gioia, è stato a tal santuario, ha pregato, è tornato cambiato, ma poi ha ripreso il giro, gli affanni della vita e l'inganno delle ricchezze, dice Matteo, lo portano a dimenticare la parola. E c'è chi invece raccoglie, la fa maturare nel cuore, la ripensa e soprattutto cerca di viverla. Questa è la cosa più importante. E possiamo essere forse un po' tutto. In chiesa sentiamo la parola del Signore, poi torniamo a casa, però poi ci spogliamo. Poi il giorno dopo c'è la ripresa della giornata, della settimana, con tutte le faccende. Allora che bisogna fare? Forse bisogna ritornare alla preghiera quotidiana della parola di Dio. Chi va a messa quasi tutti i giorni, sente la parola di Dio ogni giorno nuova, dopo la riforma conciliare, è stato il tesoro più grande che la Chiesa ha riscoperto. Questa parola che viene letta, che viene commentata tutti i giorni. Chi non può partecipare alla vescovia a casa trova nella Bibbia la lettura del giorno. 10 minuti si trovano tra le faccende comuni per dedicarle all'ascolto della parola che entra dentro il nostro cuore, dentro questo terreno spesso arido, ma la parola riscalda, la parola è vita. Allora, questo esercizio dovremmo riprenderlo, qualcuno lo fa anche molto volentieri, anche molto bene. Poi ci sono gli incontri della Lectio Divina, si fanno anche più in parrocchia, fortunatamente, in cui questa parola viene ancora maturata, studiata. Iniziative belle da accogliere, perché la nostra vita sia una vita fruttuosa. Ecco il problema. La parabola vuole mirare a suscitare in noi l'impegno per far crescere il regno di Dio. E il regno di Dio, dice San Paolo, è giustizia, pace e gioia. Chi cerca di viverlo ha questi doni del Signore. Allora oggi diciamo al Signore grazie, perché a voi è rivelato il progetto di Dio. Andate nelle parabole, perché non vedo, non sono capace, bisogna abbassare il volume della luce. Voi no, voi siete beati perché vedete già all'opera il regno di Dio, nella mia persona, nella mia opera, e ne volete. Il Signore ci aiuti a crederci e ad entrare in maniera sempre più forte il regno attraverso il godimento della sua parola.